tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, mentre l'Europa si avvia verso due importanti scadenze elettorali, in Francia e in Germania forse è venuto il momento di rivedere sin dalle fondamenta l'idea stessa di Europa. Come mai siamo giunti a questo punto? È ancora valida l'idea di una casa comune? E cosa succederà in Europa se dovessero prevalere i populismi di destra o di sinistra?
Bella domanda, molto complessa, perché ci sono diverse questioni dentro. Dunque, cominciando dall'inizio, tanto il panorama è cambiato dopo l'uscita della Gran Bretagna, divenire però insomma la prospettiva è quella, e la presidenza di Trump che si muove verso questa America First, che però in qualche modo abbandona un po' l'Europa al proprio destino, quindi è cambiato lo scenario mondiale e quindi aumentano le difficoltà. Però direi che in realtà l'idea di Europa si sta un po', non dico sgretolando, ma diciamo così, sta entrando in una forte crisi per motivi intrinseci, cioè legati all'idea stessa di Europa, che è un'Europa, diciamo, che si è progressivamente allontanata dalla sensibilità di una parte della popolazione, che si sente un po' distante da questa Europa che decide i destini dei singoli paesi al chiuso delle stanze di Bruxelles, prende decisioni che secondo la percezione generale non sono prese in sede democratica, cioè ci sono istituzioni europee del tutto estranee alla sensibilità che i cittadini non vivono come proprie, quindi diciamo che il discorso viene da lontano. Poi purtroppo fenomeni come l'immigrazione, oppure anzi direi soprattutto la crisi economica, hanno accentuato il disagio generale della cittadinanza, e questo spinge ancora di più verso soluzioni di tipo nazionale condite con una buona dose di populismo che viene cavalcato da vari personaggi in diversi paesi, a cominciare appunto dalla Francia e anche dalla stessa Germania. E quindi, per concludere, quello che succederà in Francia alle prossime elezioni, dove in ogni caso secondo me ci sarà un governo di destra, e speriamo più moderato piuttosto che quello estremo di Marine Le Pen, mentre in Germania probabilmente i giochi si decideranno tra Merkel e Schulz, quindi tra ancora una volta tra socialdemocrazia e cristiano democratici, ma la Germania, diciamo che da questo punto di vista, fa meno paura. Più paura casomai faranno altre elezioni in altri paesi importanti dove la destra populista rischia di prevalere, e questo cambierà ancora una volta le carte in tavola.
E come si colloca in questo scenario la questione cruciale dell'immigrazione?
Ecco, appunto, l'immigrazione era uno dei punti che avevo citato prima. L'immigrazione è un fatto epocale che difficilmente potrà essere fermato anche se dovessero prevalere i governi di destra, perché quando ci sono pressioni così forti è difficile porre un freno dal punto di vista politico o legislativo. E la questione dell'immigrazione viene cavalcata dai movimenti populisti proprio in chiave anti-europea, in chiave nazionalista, e questo chiaramente è un atteggiamento molto pericoloso che già provocando conseguenze visibili un po' in tutti i paesi. Poi c'è una disparità oggettiva tra paesi come l'Italia, che sono, diciamo, alla frontiera, quindi sono i primi a dover accogliere le ondate di immigrati e casomai selezionare quelli che hanno diritto e quelli che non hanno diritto, mentre i paesi del nord e anche dell'est Europa sono un po' resti a condividere, diciamo, gli oneri di queste ondate migratorie, e questo crea una disparità di fatto. Poi tra l'altro è da notare che l'Italia e la Grecia, che sono i paesi più esposti appunto alle ondate migratorie, sono anche quelli, in particolare la Grecia, in maggiore difficoltà dal punto di vista economico, e anche l'Italia è sotto esame dell'Unione Europea, che la spinge, diciamo, a rispettare i parametri per far parte appunto a pieno titolo dell'Unione Europea. Questa è una fortissima contraddizione ed è uno dei nodi da sciogliere per stabilire quale sarà il futuro dell'Europa.
Ma cosa pensano i giovani dell'Europa, dato che spetterà a loro vivere in un continente sempre più unito oppure sempre più diviso?
Questa è una questione molto interessante, perché i giovani, quelli della generazione dei nostri figli, per chi è nato appena a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, come nel mio caso. Io ho visto le mie figlie tutte insieme ai loro compagni e alle loro compagne aderire in maniera entusiastica a quell'idea di Europa che veniva rappresentata in modo molto efficace dal programma Erasmus e anche dal programma Leonardo, che è corrispondente dell'Erasmus a livello universitario, cioè lo scambio tra studenti a livello europeo, che ha consentito a moltissimi di andare per periodi in altri paesi, studiare insieme a ragazzi di altre provenienze, mescolare le lingue, le loro vite per alcuni mesi. È stato effettivamente un modo molto molto efficace per fare avanzare, diciamo, questa Europa priva di frontiere. Purtroppo l'Erasmus e il Leonardo, questi programmi europei, sono entrati in crisi per ragioni economiche e quindi si sono dovuti tagliare i fondi, e questo secondo me era un ottimo modo per favorire l'integrazione delle nuove generazioni. Oggi, ecco, se non si può ricorrere a questo scambio, a questo mescolamento di culture di giovani generazioni, bisogna pensare a qualche cosa d'altro che riesca a coinvolgere i giovani a livello europeo, come ci possano riuscire ad esempio grandi eventi transnazionali, come possono essere dai concerti rock alle grandi appuntamenti religiosi, come è stato nel passato più volte. Anche comunque senza dover dare per forza un colore politico o religioso a questi eventi, perché i giovani sono molto sensibili, secondo me, quando gli viene proposto qualche cosa che li riesca a coinvolgere in modo efficace anche al di là delle lingue e delle culture. Certo, se invece gli viene opposta un'idea di Europa del tutto burocratica e astratta, cioè questo sicuramente non li coinvolge, ecco. Quindi bisognerebbe pensare a qualche cosa di più aderente alla cultura giovanile. Certo, bisognerebbe, ecco, pensarci con molta attenzione, ma è questo poi alla fine quello che conta.
E bisognerebbe pensarci con molta attenzione. Pensiamo ora all'Italia. Anche se il voto in Italia non è forse una priorità in questo momento, come cambierà la geografia politica italiana se dovessero prevalere i 5 Stelle, o se invece alle elezioni dovesse avere una significativa affermazione la Lega di Salvini? Che influenza avrà sul voto la nuova legge elettorale, se mai ci sarà, con la quale gli italiani saranno chiamati al voto?
Certo, sono sempre domande molto complesse e articolate, perché tra l'altro adesso veniamo da una direzione del PD che in qualche modo va nella direzione di una scissione. Io mi auguro di no, perché altrimenti la sinistra sarebbe veramente a un passo dal tracollo, che lascerebbe in qualche modo via libera definitivo sia alla Lega che ai 5 Stelle. È una prospettiva che fa rizzare i capelli in testa, insomma, vista anche l'esperienza del sindaco Raggi qui a Roma e questa idea politica del tutto astratta e insufficiente che viene rappresentata appunto dal Movimento 5 Stelle. Invece il disegno politico della Lega è quello a cui facevo riferimento prima quando parlavo dei populismi in Europa, che quindi va verso una direzione degli egoismi nazionali, del ristabilimento delle frontiere. Quindi sono movimenti, secondo me, antistorici e molto pericolosi dal punto di vista politico. E il Movimento 5 Stelle, appunto, mi riferivo all'esperienza di Roma per dire quanto possa essere tragicamente insufficiente una cultura apolitica o antipolitica, prepolitica, parapolitica, chiamiamolo come vogliamo, ma insomma comunque molto lontana dall'idea della politica efficace che cambia le cose in maniera efficace e condivisa. Ecco, questo è un po' il panorama generale. La legge elettorale, secondo me, servirà appunto a stabilire definitivamente se far prevalere in Italia il sistema maggioritario, quello dell'alternanza, che dovrebbe essere quello più efficace dal punto di vista della capacità di governare un paese. Però in Italia si è rivelato un po' difficoltoso da realizzare, perché l'Italia è un po' divisa ancora in piccoli partiti, piccole consorterie, un po' che alla fine finiscono per prevalere anche all'interno dei grandi partiti, come appunto dimostra la storia del Partito Democratico. Quindi il sistema proporzionale forse è quello più adatto a rappresentare la complessità italiana o la peculiarità, chiamiamola così, italiana, in attesa di tempi più maturi dal punto di vista politico, ma direi anche dal punto di vista economico e culturale. Quindi un domani che al momento attuale è difficile da prevedere, ancora di là da venire.